A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Come Atlante, lunedì diventa A come America Latina. Mercoledì A come Asia con Diana Santini, giovedì A come Africa con Sara Milanese. Saluto Alfredo Somozza, buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, lunedì 16 settembre. Intanto nel nostro oggi sommario della puntata parleremo della potenza ancora intatta delle multinazionali in America Latina, prendendo spunto anche da una intervista a un attivista ambientale. E poi oggi 16 settembre faremo anche un omaggio a Víctor Jara, 51 anni fa, a Santiago del Cile. Io partirei, Alfredo, facciamo un aggiornamento sulla situazione in Venezuela, che sappiamo, l'abbiamo seguita questa estate, e c'è una gravissima crisi, per il momento non è sfociata, diciamo, con una guerra civile, forse anche questo grazie alle pressioni, alla mediazione di alcuni paesi dell'America Latina, in particolare di Brasile e Colombia. Partirei, Alfredo, con gli ultimi aggiornamenti della situazione in Venezuela.
Beh, situazione in Venezuela è una situazione di stallo. Si avvicina la data in cui Nicolás Maduro ufficialmente diventerà per il terzo mandato presidente del paese. Ci sono stati diversi arresti di oppositori, secondo Amnesty International ci sono circa 1.600-1.700 detenuti politici freschi, cioè di queste ultime settimane. Ricordiamo che il candidato dell'opposizione, González, il candidato dell'opposizione all'elezione, si era rifugiato nell'ambasciata olandese e poi è partito per Madrid col rifugio politico concesso da Madrid, mentre invece in Venezuela è rimasta Corina Machado, che è la vera leader dell'opposizione, che non si era potuto candidare perché le era stato impedito dalla giustizia venezuelana. E la situazione è di impasse, anche se si sentono, e questo dal giorno dopo le elezioni, i rumori delle mediazioni. Diciamo che ci sono tre posizioni in questo momento nel mondo rispetto al Venezuela. Una è formata da un gruppo di paesi, soprattutto latinoamericani, che non riconoscono la vittoria di Nicolás Maduro e riconoscono invece la vittoria dell'opposizione, cosa che ovviamente non è dimostrabile perché i dati sono in possesso del governo, che ancora non l'ha fatto vedere. Una seconda posizione, che è quella di paesi alleati di Maduro come il Nicaragua, Cuba, Iran, Russia e Cina, che hanno riconosciuto il risultato. E poi diciamo la terza via rispetto alla situazione venezuelana, che è formata dal Canada, dagli Stati Uniti, ma anche dal Brasile, dal Cile, dalla Colombia e dall'Unione Europea, che senza, diciamo, disconoscere il risultato dell'elezione, continuano a chiedere come condizione per il riconoscimento che vengano resi pubblici i verbali dell'elezione, cosa che il Venezuela ancora non ha fatto. E tra l'altro ricordiamo agli ascoltatori che è la prima volta da quando è iniziato il percorso di Hugo Chavez, ancora di Maduro, che viene contestata la trasparenza delle elezioni in Venezuela. Questo non era mai successo. Come sappiamo benissimo, ci sono stati contestazioni di ogni tipo, tentativi di colpo di Stato, eccetera, ma il processo elettorale fino a quest'ultimo giro non era stato contestato da nessuno. Quindi ecco, la situazione è, diciamo, di una calma apparente, con degli oppositori in carcere, con ad esempio l'assedio all'ambasciata argentina, nella quale si sono rifugiati 6 dirigenti dell'opposizione, l'arresto di qualche spagnolo ed europeo in queste ore per essere considerati golpisti, il divieto per la stampa internazionale di potersi muovere liberamente, quindi è una situazione di un paese che in questo momento è sotto il controllo dei militari e che la tenuta è fondamentalmente dovuta a quello, ma dal punto di vista politico è molto, ma molto più debole di quanto non lo fosse prima delle elezioni. Stanno già arrivando le prime sanzioni degli Stati Uniti, che sono sempre sanzioni a persona, quindi non contro il Venezuela, ma contro diciamo, singoli cittadini venezuelani. Ecco, una situazione di impasse, è molto difficile che Maduro possa andare avanti, non soltanto diciamo con l'opposizione dei paesi in questo momento governati dalla destra, ma soprattutto con diciamo, le grandi perplessità dei paesi latinoamericani che contano, come il Messico, il Brasile e il suo vicino Colombia.
Primero, eu sempre digo o seguinte, não é fácil e não é bom que um presidente da República de um país fique dando palpite sobre a política de um presidente de outro país.
Presidente Lula sul Venezuela.
Eu mantenho relações com a Venezuela desde que eu tomei posse em 2002, tive muitas relações com o Chávez. A Venezuela era um país que o Brasil tinha um superávit de 4 bilhões de dólares por ano. E essa relação ficou deteriorada porque a situação política está ficando deteriorada na Venezuela. Eu conversei pessoalmente com Maduro antes das eleições. Dizendo para o Maduro que, sabe, a transparência do processo eleitoral dele e a legitimidade do resultado.
La parola chiave è trasparenza.
Esatto, quello Alfredo. Che sta dicendo Lula, sì. Lui ripercorre gli ottimi rapporti che ha avuto in passato con Chavez, si ricordava tra l'altro che il Brasile aveva un vantaggio di 4 miliardi di dollari nello scambio col Venezuela, anche perché il Brasile è una grande potenza industriale e come sappiamo il Venezuela di industria non ne ha, semplicemente esporta petrolio. Quindi la parola chiave è trasparenza e in nome di questa parola chiave, che sostenuta tra l'altro dagli Stati Uniti di Joe Biden, anche dal Canada, si è creato questo asse negoziatore tra Colombia e Brasile, piuttosto improbabile fino a pochi anni fa, nel senso che la geopolitica dei due paesi non ha mai coinciso, ma soprattutto il ruolo, nel senso che la Colombia fino al 2016, cioè fino alla pace, fino alla fine del conflitto colombiano, è stata la pedina degli Stati Uniti e della NATO in Sud America, cioè praticamente l'ultimo insediamento degli Stati Uniti in America Latina, anzi in Sud America, era proprio la Colombia. Questo è cambiato ultimamente, anche in Colombia si sono diversificati i clienti, che prima erano solo gli Stati Uniti, e la Cina adesso ha un ruolo importante nei rapporti con questo paese, ma soprattutto si è creato questo asse tra presidenti progressisti, Gustavo Petro e Lula da Silva, tra due paesi che geopoliticamente sono molto complementari, nel senso che la Colombia è un paese del Pacifico ma anche dei Caraibi, è un paese andino ma anche amazzonico e soprattutto insieme al Brasile, perché le Guyane sono paesi invisibili, sono i paesi che più hanno vissuto il conflitto venezuelano e per motivi diciamo geografici, perché sono paesi confinanti. In Colombia ci sono 3 milioni di venezuelani emigrati dal paese e in Brasile c'è un altro milione di emigrati venezuelani, c'è 4 milioni tra tutti e due, per questo motivo che ciò che dicono Petro e Lula, al di là del fatto che il Brasile è una potenza regionale con proiezione internazionale, è importante, perché sono i paesi che da sempre sono dentro il conflitto venezuelano e sono i paesi che tra l'altro potrebbero dare una chiave di svolta a una situazione che deve trovare una soluzione politica, perché l'alternativa purtroppo sarebbe in mani di sangue.
Ecco Alfredo, adesso passiamo ai difensori della vita, della natura in America Latina. Anna Bredice ci ha mandato un'intervista a Maxima Cunha, che era a Roma nel 2016, aveva ricevuto il premio Goldman, che è un l'equivalente del Nobel per l'ambiente, questo per il suo coraggio nel confrontarsi con una impresa mineraria multinazionale. Alfredo,
le imprese, anzi il settore minerario in America Latina è il settore nel quale si trovano le multinazionali più aggressive e quelle che tra l'altro generano più conflitti. Pensate che in questo momento sono registrati da un osservatorio, Minerary Watch, ci sono registrati più di 200 conflitti in America Latina tra popolazione locale e imprese minerarie. Questo perché? Perché le imprese minerarie operano, anzitutto c'è un problema di esproprio delle terre e di espulsione delle comunità, spessissimo comunità indigene. Tra l'altro c'è l'uso diciamo, intensivo delle risorse idriche, c'è la gestione o meglio la non gestione dei rifiuti delle lavorazioni, e il tutto pagando pochissimo allo Stato e senza controllo. Pensate il paradosso, ad esempio in Argentina le miniere che sono state privatizzate all'epoca del governo Menem negli anni 90 sono gli stessi imprenditori che dichiarano allo Stato il volume del metallo che esportano sul quale devono pagare le tasse senza che ci sia un controllo dello Stato, quindi qualcosa effettivamente di ridicolo. Di dove sono queste imprese multinazionali? Sono statunitense, ma soprattutto sono canadesi e australiane. Però non va dimenticato che ci sono le grandi imprese minerarie latinoamericane, soprattutto del Messico e il Brasile, che ha la numero uno, cioè la più grande impresa mineraria in America Latina è la Vale della brasiliana, che tra l'altro è stata al centro di diverse polemiche per quelle alluvioni disastrose dopo che erano saltate le dighe dove viene tenuto le acque della lavorazione. Quindi ecco, è un fronte di lotta e di scempio ambientale sostanzialmente portando via sostanze non rinnovabili senza lasciare in cambio nulla al paese, che troviamo dal Messico fino praticamente alla Terra del Fuoco.
Sentiamo Maxima Acunia, l'attivista peruviana, intervista da Anna Bredice, una brevissima intervista.
Esto, bueno, en el 2019,
nel 2019,
la empresa que es Yanacocha, Buenaventura del Perú, y como también es una empresa que es de Estados Unidos, la Newmont.
La empresa Yanacocha, Buenaventura del Perú, y la empresa Newmont degli Stati Uniti.
Esto entró al Perú y entró a la región de Cajamarca y luego se expandió a nuestros territorios de las personas campesinas.
Ha invaso el Perú e la regione Cajamarca, invadendo il territorio dei campesini, degli agricoltori.
Por no sé, sacarse el oro que hay en nuestras naturalezas y pues contaminando el ambiente, destruyendo la naturaleza, esto a las personas campesinas pegándonos, maltratándonos.
Per rubarci la natura, per danneggiare la nostra natura, per danneggiare i contadini e le contadine, picchiandoci.
El abuso que vengo yo recibiendo por la empresa minera Yanacocha, solamente por defender la naturaleza, por defender esto, el territorio, por defender la vida a mis hijos, a mí misma, defender todo el planeta.
La violenza che subisco io da parte dell'impresa è per difendere la terra, madre tierra, il territorio, la mia famiglia e me stessa, la mia persona.
Esto venimos recibiendo los abusos, no sé, los maltratos psicológicos y a diario, hasta el día de hoy estamos como de nosotros, por parte de la empresa, bien amenazados, perseguidos, no tenemos la paz, la tranquilidad.
Subiamo violenze psicologiche e fisiche da parte delle imprese e non viviamo mai in tranquillità.
Estoy procesada, tengo casos judiciales, que la empresa me denunció por defender y así es que la empresa con su personal siguen en el territorio con seguridad.
Sono sotto processo, c'è un caso giudiziale aperto perché le imprese mi hanno denunciato per difendere il mio territorio, ma nonostante questo le imprese continuano a stare sul mio territorio e a perseguitarci.
In questi momenti io sto sola in mio territorio, io, mio esposo e i miei figli siamo quelli che stiamo luchando e che per questo l'impresa sta approfittando di che diario di darci l'ostigamento, diario di come soffriamo come persecuzione. Nosotros no tenemos entradas, salidas libres, estamos cercados con cercos de malla por parte de la empresa.
Veramente in questo momento siamo soli, io e la mia famiglia, a portare avanti questa battaglia, e per questo che le imprese si approfittano di questo, perché siamo abbandonati e non abbiamo libertà di movimento perché le imprese hanno circondato tutta la nostra terra, e però la terra è nostra e quindi siamo perseguitati e siamo soli.
Ecco Alfredo, questa è l'intervista a Maxima Acuña, ha parlato anche della sua solitudine di fronte a queste multinazionali. Ci sono tantissime donne in prima linea nell'attivismo ambientale in America Latina.
Assolutamente, è un settore molto legato anche alla questione femminile, infatti le vittime, ricordiamo che in America Latina le cause di morte violenta per motivo politico più importanti come categoria riguarda quelle che vengono chiamati difensori della terra, poi arrivano anche i giornalisti in secondo luogo, ma quello soprattutto legato alla vicenda messicana. Invece le vittime, soprattutto donne, di queste lotte ambientali le troviamo un po' in tutto il continente, una per tutta Berta Cáceres in Honduras, che si opponeva con il suo agente, un popolo indigeno dell'Honduras, alla costruzione di una diga che avrebbe allagato il loro territorio, ma poi soprattutto nel mondo andino le lotte contro appunto le miniere a cielo aperto. Ed è questo uno dei grandi paradossi dell'America Latina, che nella globalizzazione ha un ruolo importante per quello che riguarda le materie prime, quelle minerarie sicuramente, dal litio, l'oro, l'argento, il rame, il nickel, la bauxite, ha un ruolo importante per quello che riguarda gli alimenti, cioè i grandi produttori soprattutto di cereali, che sono gli alimenti di base dell'umanità e di carne del Sud America, il Brasile, l'Argentina, l'Uruguay, il Paraguay, è il continente dove c'è più disponibilità di acqua dolce, che un altro dei problemi del mondo, quello delle risorse idriche, ma il tutto o molto spesso in una posizione, diciamo, di subire più che di sfruttare queste risorse. Ecco, questo sfruttamento minerario, soprattutto nel mondo andino, che è molto antico perché risale alla colonia spagnola, sono stati gli spagnoli i primi a sfruttare le ricchezze minerarie dell'America Latina nel 1500, non ha mai portato benessere o diciamo un miglioramento della propria condizione di vita alle persone che vivono in quei posti, ma anzi è stato una maledizione perché ha semplicemente distrutto gli ecosistemi e generato violenza. Ecco, questo schema, che sa molto di coloniale, che ricorda molto la storia lontana dell'America Latina, purtroppo per quello che riguarda il settore minerario, in molte parti dell'America Latina, soprattutto nel mondo andino, continua a essere una realtà.
Bruce Springsteen, il suo omaggio a Victor Jara era l'11 settembre 2013 a Santiago del Cile. Nel 1988 abbiamo suonato per Amnesty a Mendoza in Argentina, ma il Cile era nei nostri cuori. Abbiamo incontrato molte famiglie di desaparecidos che avevano le foto dei loro cari, è stato un momento che mi rimarrà per sempre. Un musicista politico, Victor Jara, rimane una grande ispirazione e un dono essere qui, e lo prendo con umiltà. Desaparecidos.
Ellos vinieron con fotografías de sus seres queridos. Fue un momento que se queda conmigo para siempre. Si eres un músico político, Víctor Jara, continúa siendo una gran inspiración. Es un gran honor estar aquí y lo tomo con humildad. Vita Jara viva. Excuse my Spanish. Yo no canto por cantar. Ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón.
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz.
Il manifesto di Víctor Jara
tiene sentido y razón.
Ecco Alfredo, il minuto che manca lo dedichiamo a Víctor Jara, 51 anni fa. Ormai sappiamo tutto. Tutti, diciamo, i suoi sicari, i mandanti, sì. Tutti sono stati processati, stradati, e quindi è un capitolo chiuso, ecco.
Ricordiamo lui invece una persona, un artista tutto tondo, un simbolo di quegli anni, non soltanto per il Cile. Lui è stato anzitutto regista teatrale, ma poi è diventato anche, diciamo, uno di quelli che ha inventato la nuova canzone cilena, di cui in Italia abbiamo conosciuto l'Inti Illimani. Ma lui è stato direttore artistico dei Quilapayún, un gruppo musicalmente più importante, un po' meno noto in Italia, ma molto più importante in America Latina. E poi la sua militanza nel Partito Comunista, il sostegno al governo di Salvador Allende, che lo aveva dichiarato ambasciatore culturale del Cile nel 1971. Quindi un simbolo, un uomo a tutto campo, era stato pure seminarista da giovane con tanti interessi, aveva cantato anche con Violeta Parra, è stato un protagonista della cultura dell'America Latina, non soltanto del Cile, a lungo, e per questo motivo che la dittatura si accannì per prima contro di lui, proprio tentando di cancellare quel simbolo. Ecco, la morte orribile che ebbe Víctor Jara è la dimostrazione di come fosse diventato un simbolo, cosa che i militari avevano capito benissimo.
Grazie Alfredo, a lunedì prossimo.
Grazie a te, buona giornata a tutti.
A lunedì prossimo, un caro saluto da Sciauchi ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare.
Sino al canto de una lonca hasta el fondo de la tierra.